ipotesi di soluzione del paradosso cosmologico. Il paradosso cosmologico che cos'è? Lo definisco così. Se noi siamo nella realtà virtuale, cioè nello schermo di un televisore o di un computer, e quindi le galassie sono realtà virtuale, e quindi tu non ti rapporti alla natura, e tu sei in un contesto artificioso, Putnam Film Matrix per intenderci, e quindi crollano i miti della scienza, il mondo naturale, il mondo fisico, tutto sbagliato. Se quindi siamo dentro questo televisore, noi sappiamo che Dio ha creato la creazione come mondo materiale e mondo fisico. Abbiamo inoltre detto, in base al concetto di atomo gigante, la cosmologia epistemica, che è distinta dalla fisica epistemica. La fisica epistemica è quella forma di suggestione speculativa di cui ho dato schematizzazioni. La cosmologia significa che l'universo sta all'interno di un universo più grande, ecco, questa doppia realtà, no? Il primo è virtuale, il secondo è reale, perché non è che tu dici un televisore sta dentro un altro televisore o una realtà virtuale sta dentro un'altra realtà virtuale. L'universo sta all'interno del cosmo più grande, del macrocosmo. Allora, qual è la relazione tra virtuale e reale? Questo è il paradosso cosmologico. Una ipotesi di soluzione piuttosto problematica, perché io ho definito il protocollo Omega come quell'insieme di concezioni speculative che ho formato io, che non è opportuno pubblicare perché potrebbero urtare la sensibilità dell'uomo moderno e degli scienziati stessi, con la ripresa del sistema aristotelico-tolemaico. E ecco, bisogna violare il protocollo Omega per spiegare la soluzione del paradosso cosmologico, nel senso che Adamo ed Eva in Eden sono nella realtà reale e naturale. La Terra è definita come Eden, quindi la caduta dall'Eden significa che noi non siamo sulla Terra. Questo è il protocollo Omega. Per dirla velocemente, senza violare il protocollo Omega, la soluzione del paradosso cosmologico è questa: che creata l'umanità non sulla Terra, in base alla caduta di Adamo dalla Terra, che è l'Eden. L'Eden non è la regione interna alla Terra della Mesopotamia. L'Eden ha proporzioni cosmiche, sappiamo, all'interno delle ipotesi epistemiche, cioè l'Eden non è un mito. E quindi, se ha proporzioni cosmiche, non significa all'interno dell'universo, significa che l'universo è interno ad Eden. E quindi abbiamo parlato anche del computer divino e del computer creato, dell'iperuranio come computer, e quindi della tecnica, della torre del computer, della realtà virtuale. Ecco, insomma, la spiegazione è questa: che in Eden si è nella realtà reale e naturale. Caduti da Eden, Dio può creare l'umanità solo in un contesto virtuale. Come dire che, sappiamo, no, la realtà, la tecnologia virtuale è quella con la tuta, la maschera. La tuta virtuale, la maschera che ti metti negli occhi, tu cali nella realtà virtuale. Questa condizione è costruita per un'umanità che è fisicamente, materialmente in Eden, ma che appare affacciata nella regione interna alla Terra, sotto la Terra, sottoterra, e che abbiamo definito virtuale. Questa è la soluzione del paradosso cosmologico. La realtà creata è fisica, materiale. L'umanità caduta può vivere solo nel contesto virtuale, che è un contesto da caduta, cioè si affaccia nella realtà virtuale sottoterra. Questa è la soluzione del paradosso cosmologico. La conseguenza e il presupposto è che abbiamo appunto ben definito la natura come realtà reale, creata, e reale, vera, cioè le galassie, le stelle, ciò che non appare ai radiotelescopi. Ai radiotelescopi appare la realtà virtuale, cioè praticamente una realtà interna all'Eden, alla Terra. Allora risalta fondamentale la considerazione, perché io ho definito in modo presuntuoso, perché non sono competente adeguatamente, non sono un ricercatore universitario, ho definito l'episteme che ho formulato come ritorno a Platone. Ritorno a Platone sotto molti punti di vista: il progetto politico, il rapporto tra l'uno e il demiurgo, lo schema quadripartito rispetto allo schema tripartito del cristianesimo classico, ma c'è un ritorno a Platone anche per quanto riguarda la caverna di Platone, perché la caverna di Platone qui viene usata in modo opportuno per mostrare come gli scienziati sono affacciati con la realtà virtuale, la maschera, film Matrix e Putnam, cervello nella vasca, stanno guardando non l'esterno della caverna, il cielo stellato, stanno guardando le immagini, cioè le copie del cielo stellato, le immagini, i riflessi delle ombre all'interno della caverna, e loro credono di vedere le vere galassie. Perché ci tengo a questo paradigma? Perché mi interessa, come il bambino invidioso che distrugge i giocattoli degli altri bambini, il mio scopo era distruggere il giocattolo agli scienziati, cioè il cosmo, perché se il cosmo è in competizione con Dio, la cosmologia è in competizione con la teologia, io distruggo il cosmo, cioè dico che la natura è un mito, per distruggere il giocattolo degli scienziati in modo da svegliarli. Se loro sono all'interno della caverna e vedono le ombre, io faccio, come dice Platone, farli uscire dalla caverna. Guardate che il mondo vero, le vere galassie, stanno in un altro luogo, e quindi la realtà fisica è tutta un mito. E quindi la cosmologia relativa al cosmo virtuale non può essere in competizione con la teologia. E diceva Remo Bodei, la filosofia non serve a niente. La filosofia consente di dire queste cose, la filosofia genera una penetrazione speculativa del pensiero che mette tutto a posto e quindi stabilisce la gerarchia dei saperi, e quindi dice che la scienza è più rigorosa della metafisica, ma è meno importante della metafisica, che dà l'accesso a Dio e all'essere, e quindi la filosofia serve. E poi volevo dire a Perissinotto, che lui è direttore del Dipartimento di Filosofia a Ca' Foscari, e volevo dire che il discorso filosofico è diverso dagli altri discorsi. Si riconosce chiaramente qual è il timbro, il registro linguistico del discorso filosofico. Quindi esiste una specificità filosofica, la filosofia quindi è un sapere ben preciso che non si confonde col tipo di linguaggio e col tipo di conoscenza della scienza. Per forza è meno importante, no, è più importante della scienza, anche se è meno rigoroso. Fino adesso è meno rigoroso. Ecco, no? E quindi queste considerazioni.